Innanzitutto vorrei ringraziare i compagni dell'Artlab per avermi invitato, Serkan, compagno Curto, per aver reso questo possibile telefonandomi, e a tutti gli organizzatori di questa serata, perché comunque è importante discuterne, è importante continuare a parlare di questo Rojava, di Kobane, dei curdi in questo territorio martoriato dalla guerra, ancora in guerra, e che non ce li si dimentichi, perché basta un attimo e questo esperimento democratico inizia come è finito, tornando nell'oblio. Perché nell'oblio comunque ci sono stati per tantissimi anni non se ne è parlato di questa cosa qua, la Turchia ha voluto che non se ne parlasse e non se ne è parlato per tanto tempo. Eppure loro c'erano e combattevano e morivano. Grazie a Kobane la questione curda è tornata in auge. Adesso la maschera è caduta e si vede questo popolo per quello che è: un popolo democratico, un popolo femminista, un popolo avanzato. E appare ancora più evidente quando lo si confronta con la barbarie dell'ISIS, in una terra martoriata dalla guerra che è quella siriana, dove tutti cercano di essere eroi, tutti cercano di portare il vassello della democrazia, ma appaiono tutti ipocriti, appaiono tutti vasselli vuoti. E invece questo popolo appare vero e ha conquistato il mondo con l'immaginario anche delle sue donne combattenti, che sono espressione appunto di questo femminismo, di questa democrazia reale, non demagogia. Compagne dell'Amnesty International. No, scherzo. No, sto scherzando. Ha iniziato parlando del Nevroz. Il Nevroz è qualcosa che ha lasciato un segno indelebile nel mio essere. Il Nevroz è una festa che si festeggia il 21 marzo. È una festa che festeggiano in realtà non solo le popolazioni curde, ma festeggia quasi tutto il Medio Oriente, tutti fra di loro litigano su chi ha dato vita a questa festa, ma questa festa è una festa millenaria e praticamente in questa festa si accendono dei fuochi, ma quello che si festeggia è la caduta del tiranno. E in questa Siria sono problemi tecnici, scusate. Ok. Scusate. E in questa Siria, martoriata dalla guerra, dove si combatte contro le dittature, contro le tirannidi dello Stato islamico, la tirannia, di un governo totalitario che è quello del presidente Assad, del governo di Bashar al-Assad, dove si combatte per la democrazia, assume ancora più un significato unico. E io Nevroz l'ho passato a Kobane, nella prima linea, sul fronte di Tel Abyad. Abbiamo acceso dei fuochi anche lì e l'abbiamo fatto, ha avuto tutt'altro significato farlo là, perché per noi significava più attacchi, significava più combattimenti, significava più ritorsioni. Lo Stato islamico bisogna capire un attimo che cosa sono, per capire cosa sta succedendo laggiù. Lo Stato islamico è puro totalitarismo del pensiero, dell'ideologia, della pratica. Quello che dice lo Stato islamico è questo: tu o la pensi come me, esattamente come me, o sei un kuffar. Allora, se sei un kuffar, io ti posso uccidere, ti posso tagliare la testa, torturarti in tutti i modi possibili e immaginabili, posso schiavizzare tua moglie e i tuoi figli, posso distruggerti. E non c'è un limite, non c'è un codice di Ginevra, non c'è un qualcosa che si pone come decenza o buonsenso. E quello che c'era stato detto nei giorni precedenti a Nevroz era che se noi avessimo acceso dei fuochi, loro non solo avrebbero attaccato i fronti in cui si accendevano queste pire di fuochi, che secondo loro erano qualcosa di haram, cioè qualcosa di assolutamente eretico, perché idoli e non conformi alla cultura e all'Islam. Quindi quello che ci hanno detto è che ci avrebbero attaccato e che avrebbero fatto esplodere delle autobombe nei centri abitati curdi in cui si festeggiava questa festa. L'hanno fatto a Camislo e hanno attaccato pesantemente il fronte in cui avevamo acceso questi fuochi. Io sfortunatamente non ho potuto portare dei video che ho girato a Kobane, e in questi video si vede proprio la giornata del Nevroz, la serata anzi del Nevroz in cui accendevamo tutti questi fuochi e gli attacchi dell'ISIS che partono. E sono stati degli attacchi devastanti. Hanno In un attacco nel villaggio di Behdek, che era al fronte verso Tel Abyad, in quel periodo, e ci avevano attaccato, eravamo una cinquantina a tenere tutto il fronte, loro dei nostri ne avevano uccisi 16 e feriti 30. Molti dei feriti sono dovuti andare a Suruc per delle operazioni d'urgenza. E quindi questo per dire l'importanza che ha accendere quei fuochi contro la tirannide, ma l'importanza che li ha quando lo fai a rischio della tua vita, perché i valori della democrazia, che comunque qua ci sono, e della libertà, che ancora qua ci sono, l'abbiamo ereditati dai nostri padri partigiani che hanno versato il prezzo di sangue, ma dall'altra parte lo stanno ancora versando e stanno cercando ancora di qualche modo di conquistare questi diritti fondamentali, cioè democrazia e libertà, fondamentalmente. E non chiedono altro, chiedono solo questo, il diritto ad avere della democrazia, il diritto ad avere delle libertà, il diritto di autodeterminarsi, il diritto di avere una società civile in cui le diversità vengono rispettate, non schiacciate. E per questo vi racconterò poi qualcosa di più dettagliato sulla mia esperienza lì, però voglio rimarcare due cose. Innanzitutto, i curdi del Rojava non sono i curdi del Kurdistan del sud, cioè di Barzani, non sono i Peshmerga. I Peshmerga sono i curdi capitalisti e fondamentalmente hanno una cultura che schiaccia ancora la donna, che la tiene marginalizzata nella società. E così come non vedete peshmerga donne, non le vedete nemmeno nella politica. Mentre dall'altra parte ci sono i curdi del Rojava e sono i curdi dell'autonomia democratica e sono Camislo, Afrin e Kobane, le tre città principali, attorno a cui si formano questi tre cantoni separati fra loro, completamente circondati dallo Stato islamico e da una parte sotto embargo da parte dello Stato turco, del governo Erdogan. E questi cantoni non ci sono solo curdi, perché nel cantone di Jazira ci sono curdi, arabi, assiri e varie altre minoranze etniche. Ma dove siamo? Siamo in Siria, nel nord della Siria. E siamo in un paese dove all'interno della stessa religione fra sette, cioè sciiti, sunniti, si distruggono, si tagliano la testa, si uccidono. Siamo in uno stato dove non solo lo stato islamico, ma ci sono decine e decine di fazioni jihadiste, e, per esempio Libero Esercito Siriano e tante altre, che si fanno la guerra tra sette della stessa religione, cioè si uccidono fra vicini di casa, letteralmente. E dove tra sciiti e sunniti si uccidono, tra le differenze etniche, basta una piccola differenza etnica e si creano gruppi che si polarizzano e si fanno la guerra a vicenda, si uccidono a vicenda. C'è sopra il Rojava, c'è sopra Jazira, il cantone di Jazira di Camislo, dove arabi, curdi, cristiani, musulmani, sciiti, sunniti, ma assiri, troppi ce ne sono di culture e religioni diverse, tutte con un simbolo, lo YPG, che non è YPG, significa semplicemente milizie popolari di autodifesa. Cioè, non sono milizie popolari di autodifesa, YPG, milizie femminili di autodifesa. E combattono fianco a fianco, costruiscono una democrazia rappresentativa fatta di assemblee fianco a fianco, in una costituzione dove non c'è una religione principale, non c'è una lingua principale. Se ci sono due lingue, quello che dice la Costituzione del Rojava è che se ci sono due lingue, ci sono due lingue principali. Non è importante quale sia la minoranza e quale sia la maggioranza etnica. Ovviamente in Kobane sono tutti curdi e quindi la lingua principale è quella curda, perché sono proprio al 100% curdi. Ma in Jazira ci sono due lingue principali. Se ci sono due religioni, non c'è nessuna religione principale perché è laico la cosa, quindi il problema è subito risolto. E riescono veramente a costruire questa cosa, riescono veramente a mettere di fronte il bene comune, di fronte agli arroccamenti religiosi e culturali. E lo riescono a fare perché c'è dietro questa enorme spinta popolare democratica. Ed è qualcosa che veramente può essere non solo la risoluzione alla guerra civile siriana, non solo alla questione curda, ma può essere veramente un modello che si può esportare e che possiamo, da cui possiamo imparare tante cose anche noi qui. Ed è solo lì che lo Stato islamico ha perso. Lo Stato islamico non ha perso da nessun'altra parte, l'ISIS non ha perso da nessun'altra parte, solo contro questo gruppo di persone male armate, isolate, sole da un certo punto di vista, si sono ritrovati bloccati, fermati, non sono riusciti più a avanzare, anzi hanno dovuto retrocedere. E questo è un gruppo. E poi si è parlato degli Yazidi. Gli Yazidi è una popolazione enorme, sono milioni. Nel Sinjar vivevano milioni di questi Yazidi da migliaia di anni, sono sopravvissuti solo perché sono riusciti a isolarsi dai popoli esterni, chiudendosi un pochino. E lo Stato islamico, a poca distanza, dopo aver preso Mosul, una città di 2 milioni di abitanti, ha deciso di attaccare questa popolazione perché li considerava eretici, appunto. E quello che ha fatto, lo sappiamo tutti, ha circondato questo monte e ha iniziato a massacrare sistematicamente, facendo un genocidio, rapendo le donne e i bambini, schiavizzandoli, trasformando tutte le donne prese in schiave sessuali, poi vendute nel mercato, nei vari mercati degli schiavi in giro per lo Stato islamico e prendendo i bambini schiavi fondamentalmente. Quindi ci sono delle persone in giro per lo Stato islamico con dei bambini che sono i loro schiavi, che li posseggono come loro propria proprietà privata. E quando hanno circondato questo monte, nessuno si è interessato a questa gente qua. Tutti, certo, la questione mediatica saliva, tutti, però nessuno voleva andare lì e aiutare questa gente lì. Lì non c'era il petrolio, lì non c'erano risorse, nessuno si è interessato di farlo. La Turchia era a poca distanza da lì, c'erano i Peshmerga, c'erano, non so, gli americani, potevano tirare 5 bombe e scendere coi marini. Nessuno si è interessato a quella gente lì. L'unico gruppo che ha fatto qualcosa in quei momenti in cui tutti pensavano solo a scappare, con le braghe calate davanti all'ISIS, sono stati i compagni del PKK. Da guerriglieri hanno preso le armi, hanno detto questi sono curdi, ma non perché sono curdi, questi sono esseri umani e nessuno li sta aiutando. E in quel periodo era prima di Kobane, c'era ancora confusione su cosa stava succedendo lì. Già le popolazioni arabe di tutta la Siria sapevano a chi chiedere aiuto quando la situazione si faceva veramente male. Quando le donne venivano prese schiave, perché prendevano schiave anche donne arabe appartenenti magari cristiane, quello che gli veniva detto a quelle che riuscivano a trovare un telefono e chiamare i parenti per provare a scappare, quello che gli veniva detto non è scappa e vai dall'esercito libero siriano, era scappa e vai dal PKK, perché puoi essere certo che una volta arrivato lì sei al sicuro. E questo è una cosa che sapevano tutti lì in Siria. E del PKK ha preso e ha sacrificato metà del proprio esercito, diciamo, chiamiamolo esercito, dei propri compagni, dei cadro, per creare un corridoio umanitario e spaccare in due l'assedio da parte dell'ISIS e riuscire a liberare quell'ondata di yazidi che sono riusciti a scappare da quella montagna. E non solo si è fermata lì, hanno messo una base lì nel Sinjar, hanno continuato a respingere da tutti i punti su cui lo Stato islamico stava mettendo sotto assedio quella montagna, ha costituito delle basi sulla montagna e ha iniziato ad addestrare donne e uomini yazidi per costituire anche lì truppe di autodifesa volontarie per potersi autodeterminare e autodifendere. E cosa ha chiesto in cambio? Niente. Non ha chiesto in cambio niente, loro si ripagano per loro riuscire a propagare la democrazia e quella è la loro vittoria, perché in più parti della Siria, in più parti attorno al proprio territorio riescono a costituire un modello democratico in cui la donna viene emancipata, allora si può avere qualche possibilità di vincere, perché da soli non puoi vincere, tu devi, il tuo modello lo devi aprire, lo devi diffondere. E questo hanno fatto e stanno continuando a fare. Adesso io mi rendo conto un attimo che ho parlato un po' troppo, quindi magari rintervengo poi. Però quello che voglio dire, e chiudo, è che lo YPG. La cosa principale che interessa allo YPG è riuscire a diffondere il più possibile questo modello e riuscire a far comprendere alle persone quanto è importante questo esperimento democratico non solo per la causa curda, ma proprio per l'umanità. E questa è una frase che loro ripetono spesso: questa è una guerra per l'umanità, ed è anche la ragione principale per cui l'ISIS ha attaccato Kobane e per cui l'ISIS in questo momento tiene sotto assedio tutti i territori del Rojava e sta cercando di distruggere questo modello, perché questo modello è la più grande minaccia alla propaganda dell'ISIS, perché la propaganda dell'ISIS si basa su un concetto principale in Siria, ed è non si può vivere in pace fra sunniti e sciiti, e questo modello e questo e questa loro affermazione: non si può vivere in pace con chi è diverso da noi, si può vivere in pace solo con l'Islam salafita, solo con l'interpretazione testuale del Corano. E questo gli viene confermato dall'Iran, che fa esattamente quello che fa l'ISIS agli sciiti, l'Iran lo fa ai sunniti. Gli viene confermato da Assad, gli viene confermato dalle truppe praticamente che non fanno altro che vendicarsi senza nessun tipo di programma politico sulle popolazioni sunnite, creando ancora più arroccamenti nelle posizioni dell'ISIS, e gli viene completamente spaccato e discreditato dal modello del Rojava, dove le differenze sono una ricchezza e non un fardello.